L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina nella nostra isola, e ci dirà com'è quest'isola, c'è Francesco Cataluccio, saggista, editore, polonista. Francesco Cataluccio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Com'è quest'isola deserta?
Questa isola deserta è un po' strana perché è un'isola piena di betulle, fino quasi al limitare del mare, quindi è un'isola direi quasi del Baltico, volendo. Ci sono delle piccole radure che possono far tornare in mente Maria Zambrano e il suo bellissimo libro sui chiari del bosco. E niente, una piccola casetta dentro, queste casette con la veranda come ai tempi di Chekhov, del giardino dei ciliegi, questa è la mia isola deserta.
Francesco Cataluccio, lei ha occupato e occupa diverse posizioni dell'editoria. Volevo capire, quando nasce il suo amore per l'editoria? Se le è piaciuto fare più l'editore, il curatore editoriale, il curatore di festival, perché lei per esempio dirige questo festival milanese che è stata quest'anno l'ultima manifestazione in presenza che c'è stata, che è Writers, il traduttore, il curatore, cosa ha amato e cosa ama dell'editoria?
La mia vita, come penso la vita della maggioranza delle persone, è stata dominata soprattutto dal caso e dalla fortuna, che è una componente, come dicevano giustamente i greci, fondamentale e che spesso nel giudicare gli altri non si tiene nella giusta considerazione. Credo di essere stato fortunato, il caso mi ha fatto appunto lavorare per 22 anni in editoria. Io ho cominciato a lavorare a Feltrinelli nell'89, quando cadevano i muri e quando appunto loro pensavano di aver bisogno di una persona che conoscesse l'est europeo, così. Poi però appunto, siccome dall'est europeo dopo l'89 non è che venissero fuori tutte quelle cose che ci si immaginava, perché erano già venuti fuori pubblicandole all'estero prima, a quel punto lì mi hanno fatto prima caporedattore, poi mi sono occupato della collana dei classici e dirigevo i tascabili. E poi ho lavorato per tanti anni alla diretta Bruno Mondadori e poi la Bollati Boringhieri. Sono stati anni molto importanti, molto belli. Dire in poche parole che cos'è l'editoria, beh, insomma, è un impegno molto difficile. Io devo dire, in questi 22 anni in cui ho fatto, diciamo sì, direttore editoriale, la sera il libro più importante che riuscivo a leggere era Topolino, insomma, perché era talmente assorbente tutto quello. Però chiaramente per lavoro ho letto un sacco di libri, molti belli, molti meno belli, però insomma era una cosa veramente coinvolgente. Non a caso che io poi ho cominciato a scrivere quando ho smesso di lavorare in editoria, quindi diciamo sì, per un paradosso li vedo quasi come due cose in contraddizione l'una con l'altra. Sicuramente insomma il piacere che c'è nel lavorare in editoria è quello di poter proporre agli altri delle cose che ci sembrano belle e valide. Io già al tempi da Feltrinelli imparai comunque una regola che poi mi ha aiutato negli anni successivi, che era quella di usare me stesso come una sorta di cartina di tornasole. Cioè, i libri che mi facevano schifo avrebbero sicuramente avuto successo, i libri che mi piacevano troppo andavano lavorati perché avevano scarse possibilità di vendere più di 10 copie. Mi ricordo appunto alcuni libri verso i quali in redazione tutti eravamo alla Feltrinelli contrari, e a quel punto lì l'editore si impuntò e noi lo guardammo stupiti, e furono successi pazzeschi, insomma, perché evidentemente bisogna anche capire che i nostri gusti, e non si può avere la pretesa che i nostri gusti siano anche i gusti degli altri. These are the stories of Ick Allen Poe, not exactly the boy next door. Tell your tales of heart and he'll play with your mind. If you haven't heard of him, you must be dead or blind. These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door.
Francesco Cataluccio, lei giustamente ha detto a un certo punto, lasciando l'editoria, ha cominciato a scrivere. Ricordo un suo libro che mi ha molto appassionato, che uscì per Sellerio, che si intitola Vado a vedere se di là è meglio, dove lei racconta attraverso vite di scrittori, attraverso la sua vicenda personale, che cos'è stata, che cos'è stata per lei la letteratura della Polonia. Voglio capire perché ha cominciato a studiare polacco, qual è stato, se è stato un amore, se è stato un'intuizione, se è stato il caso, che cosa, perché si è diretto verso la Polonia?
È stato un puro caso, nel senso che, appunto, di nuovo il caso, quando io mi iscrissi a filosofia a Firenze c'era l'obbligo di, al terzo anno, quando si chiedeva la tesi, di aver dato almeno due esami di due lingue diverse. Io avevo in programma fin dall'inizio di laurearmi su Berkeley e quindi mi serviva l'inglese, insomma, sì. Avrei, come sarebbe stato sensato visto che facevo filosofia, dovuto studiare tedesco, ma per ragioni familiari avevo una mamma che solo sentir parlare tedesco sveniva e quindi sarebbe stato difficile, insomma, poter studiare in questo modo. Quindi decisi di studiare questa seconda lingua come una sorta di hobby. E a Firenze c'era un festival teatrale, la rassegna Teatri Stabili, molto importante, dove i teatri più interessanti erano sempre quelli polacchi, Cantor, Grotowski, eccetera. E io al liceo, appunto, andavo, mi ero molto appassionato, avevo cominciato a leggere Gombrowicz, quello che avevo trovato tradotto, e quindi decisi di fare polacco. E la fortuna fu che al primo anno ero solo, ero l'unico studente, e quindi questa signora, che tra l'altro la lettrice, che era arrivata dalla Polonia e non sapeva nessuna lingua se non il polacco e il russo, mi guardò e mi disse: beh, cerchiamo di impararlo velocemente perché sennò non possiamo comunicare. E così cominciò. Poi lei mi fece avere una borsa di studio in Polonia, io andai là, mi interessò moltissimo, quindi andai al mio professore e gli dissi: Berkeley si fa un'altra volta. E decisi di fare, appunto, la tesi su dei filosofi polacchi e andai lì con una borsa di studio senza sapere che tutti questi filosofi polacchi non abitavano più in Polonia perché erano stati cacciati, perché ebrei o dissidenti. E mi ricordo ancora la faccia della povera bibliotecaria quando gli portai l'elenco dei libri che mi servivano da leggere, divenne pallida e disse: devo parlare col direttore. Andò di là, il direttore mi ricevette. E fu molto carino perché mi disse: capisco che lei ignorava che questi libri sono all'indice, noi li abbiamo e li faremo avere due volumi a settimana, lei però mi deve giurare che non li fa vedere a nessuno. Avevo la fila davanti a casa mia di amici che fotocopiavano Kolakowski, Pomian, Bacco, eccetera, eccetera. Quindi ho contribuito, diciamo, alla formazione non soltanto mia, ma anche di un gruppo abbastanza consistente di quelli che poi sono diventati quelli che hanno fatto la nuova Polonia.
Cataluccio, lei non è andato via dalla Polonia neanche quando c'è stato il disastro di Chernobyl?
No, uno perché non lo sapevo. Inizialmente non si sapeva niente e quindi ignoravo, mentre le altre ambasciate prendevano e impacchettavano i loro studenti, l'ambasciata italiana non mi dette nessun... e d'altronde la radio non diceva niente, quindi quando finalmente un amico una notte mi telefonò dicendo: ah, non uscire di casa perché lì è un disastro, sì, allora l'indomani andai all'ambasciata e dove non c'era più nessuno, c'era solo un carabiniere, e mi disse: sono andati via tutti. Io mi sentii, appunto, come una sorta di isola deserta, abbandonato. E però non andai via perché, appunto, avevo una fidanzata polacca che non sarei potuto andare via, e quindi mi sembrava una cosa così non giusta andarsene, utilizzare un privilegio di un passaporto così, e quindi rimasi là, ma non mi è successo niente.
C'è un posto che si chiama Pripyat, è una città vicino a Chernobyl. Yuri, che sarebbe molto contento di portarci là, organizza tour estremi, ci farà vedere una città che è stata abbandonata in poche ore. Non hanno avuto il tempo di prendere niente. Fabbriche, scuole, negozi, case, appartamenti, è ancora tutto lì. Immagina quante foto potresti fare.
Sì, ma... ok, ho capito, ma forse le radiazioni, insomma, potrebbe essere pericoloso, no?
No, resteremo solo un giorno.
E come ci arriviamo?
Ci accompagnerà Yuri. Ha un furgone.
Siamo qui questa domenica mattina nell'isola deserta con Betulle di Francesco Cataluccio, saggista, scrittore, editore e direttore del Festival Writers a Milano, che si tiene tra l'ultima settimana di gennaio e la prima settimana di febbraio di ogni anno da qualche anno. Cataluccio, che libro ha portato per gli ascoltatori di Radio 3 e per me sull'isola deserta?
È il libro che in assoluto, almeno fino a questo momento, perché non bisogna mai dire mai, ho amato di più è Il maestro e Margherita di Bulgakov, che è un libro che ho letto tantissime volte, che i miei genitori comunisti comprarono nel 66 quando uscì l'edizione delle Naudi, e che mi dissero, io ero un ragazzo, avevo, insomma, 66, avevo 10 anni e mezzo, sì, dissi che cos'è, e mio padre mi disse guarda, non è per te, non è roba per te, che è secondo me da pedagogicamente il sistema perfetto, perché il giorno dopo io ero lì già che tentavo di capire cosa c'entrasse Ponzio Pilato con il diavolo, eccetera eccetera. Quindi lo lessi tutto, non capì assolutamente niente, ma mi affascinò tantissimo, e poi l'ho letto, riletto.
Nell'ora di un caldo tramonto primaverile apparvero presso gli stagni patriarcie due cittadini. Il primo, sulla quarantina, con un bel completo grigio estivo, era di bassa statura, scuro di capelli, ben nutrito. Teneva in mano una dignitosa lobietta e il suo volto, rasato con cura, era adorno di un paio di occhiali smisurati con una montatura nera di corno. Il secondo, un giovanotto dalle spalle larghe, coi capelli rossicci a ciuffi disordinati e un berretto a quadri buttato sulla nuca, indossava una camicia scozzese, pantaloni bianchi spiegazzati e un paio di mocassini neri. Il primo altri non era che Mikhail Aleksandrovich Berlioz, direttore di una rivista letteraria e presidente della direzione di una delle più importanti associazioni letterarie di Mosca, chiamata con l'abbreviazione Massolit. Il suo giovane accompagnatore era il poeta Ivan Nikolaevich Panirjov, che scriveva sotto lo pseudonimo Biesdomny. Giunti all'ombra dei tigli che cominciavano allora a verdeggiare, gli scrittori si precipitarono per prima cosa verso un chiosco dipinto a colori vivaci che portava la scritta «Birra e bibite». Ma conviene rilevare la prima stranezza di quella spaventosa serata di maggio. Non solo presso il chiosco, ma in tutto il viale, parallelo alla via Malaya Bronnaya, non c'era anima viva. In un'ora in cui sembrava che non si avesse più la forza di respirare, quando il sole che aveva arroventato Mosca sprofondava oltre il viale Sadovoi in una secca bruma, nessuno era venuto sotto l'ombra dei tigli, nessuno sedeva su una panchina. Deserto era il viale. «Miria dell'acqua minerale», disse Berlioz. «Non ce n'è», rispose la donna del chiosco, e chissà perché prese un'aria offesa. «Ah, della birra», chiese con voce rauca Biesdomny. «La devono portare stasera», rispose la donna. «Che cos'ha?» chiese Berlioz. «Succo d'albicocca, ma non è fresco», disse la donna. «Ce lo dia lo stesso».
Credo che sia veramente un libro somma. Rimango sempre dell'idea che forse è in realtà due libri in uno, cioè molto spesso nella letteratura, secondo me, gli scrittori fanno anche un po' i furbi, nel senso, lo stesso problema, ad esempio, I promessi sposi di Manzoni, cioè che hanno scritto una cosa che però da sola forse non stava in piedi, non stava in piedi abbastanza, e allora la mettono dentro l'altra cosa che stanno scrivendo, no? La monaca di Monza è una parentesi. E credo che Bulgakov avesse fatto anche questa cosa qua, cioè di questi episodi che ogni tanto compaiono di Ponzio Pilato, entrano dentro con un piccolo espediente, il fatto che appunto il maestro sta scrivendo questa storia. Però è perfetto, cioè, come appunto, la letteratura ha una sua autonomia, riesce a trasformare le cose più assurde anche in cose meravigliose. Ed è un libro assolutamente geniale, geniale.
Cataluccio, se dovesse raccontare un episodio, perché del maestro Margherita agli ascoltatori di Radio 3, della storia incredibile del diavolo che si presentifica a Mosca, che cosa racconterebbe?
Beh, l'inizio è da manuale, cioè questa discussione fra due burocrati intorno all'idea appunto di un testo che deve essere scritto per dimostrare che Dio non esiste, eccetera eccetera, e a un certo punto in questi stagni patraschi, questa specie di parco che c'è a Mosca, fa caldo, tra l'altro loro vorrebbero prendere qualche cosa, ma c'è soltanto dell'aranciata calda, che è proprio in poche parole il quadro del socialismo reale, insomma, no? E poi compare questo strano signore con questa corte dei miracoli, questo gatto, quest'altro, e questo gli dice: no, no, Dio esiste, io l'ho conosciuto. Questi pensano che sia un pazzo completo. E poi lui dice a uno di questi praticamente che lui sta per morire, sa, sì. E allora questi spaventati se ne vanno e si è rotta una bottiglia d'olio di una signora, lui scivola su quest'olio e va sotto un tram e la sua testa viene tagliata. Già questo è un capolavoro.
Il diavolo col suo occhio buono e il suo occhio cattivo, scrive Bulgakov nel Maestro e Margherita, che non era ancora arrivato sull'isola deserta, quindi ringraziamo Francesco Cataluccio per avervelo riportato. Dunque, il Maestro e Margherita e il libro, e il film qual è?
I film tratti dal Maestro Margherita fanno schifo, questo non potremmo. Ci sono stati dei tentativi, tra l'altro un film jugoslavo con Ugo Tognazzi come protagonista e Miss B. Farmer come Margherita, che io ovviamente ho in DVD, eccetera, però non avrebbe nessun valore, insomma. E poi ci sono state delle riduzioni televisive non belle, però Vaida, dal solito gli episodi di Pilato, fece Pilato e gli altri, che invece questo è veramente un capolavoro. Beh, il film mio preferito forse C'era una volta in America, è il film che io veramente forse ho amato di più. Devo dire che io non amo i film western, quindi io Sergio Leone non l'avevo, diciamo così, messo nel pantheon dei miei registi preferiti, ma quando vidi C'era una volta in America capii che era un uomo di una ricchezza e di una sensibilità spirituale veramente profonda. In quel film lì c'è tutto, c'è l'amicizia, c'è il tradimento, c'è questa cosa anche un po' strana, se vogliamo, no? Della malavita ebraica, insomma, no? E di questa New York folle, le fumerie doppio, i locali dove si beveva perché c'è il proibizionismo che non è servito a niente, perché la gente beveva molto più di quando appunto l'alcol era legale. E poi questa scena, secondo me, veramente capolavoro di quando De Niro è tornato dalla galera e gli dicono che pronto, che i rapporti in questa banda sono cambiati, e lui li ascolta girando il cucchiaino nella tazzina del caffè sempre più velocemente, e pare che lo abbia inventato De Niro stesso, cioè non era nella sceneggiatura, ed è una cosa incredibile, i suoi occhi che guardano e ascoltano, e questo cucchiaino che gira con questo rumore battendo sulle pareti della tazzina, ma è una cosa veramente emozionante.
Per non impazzire dovevi non pensare che fuori c'era il mondo, proprio non pensarci, dovevi dimenticarlo. Eppure sai, gli anni passavano, sembrava che volassero. Strano, ma è così quando non fai niente. Ma due cose non riuscivo a togliermi dalla mente. La prima era Dominique, quando prima di morire mi disse: sono inciampato. E l'altra eri tu. Tu che mi leggevi il cantico dei cantici, ricordi? Oh figlia di principe, quanto sono belli i tuoi piedi nei sandali. Sai che leggevo la Bibbia tutte le sere, e tutte le sere io pensavo a te. Il tuo ombelico è una coppa rotonda dove non manca mai il vino. Il tuo ventre è un mucchio di grano circondato da cigni. Le tue mammelle sono grappoli d'uva. Il tuo respiro ha il profumo delicato delle mele. Nessuno t'amerà mai come t'ho amato io. C'erano momenti disperati che non ne potevo più, e allora pensavo a te e mi dicevo: Deborah esiste, e là fuori esiste. E con quello superavo tutto. Capisci ora cosa sei per me?
Che non le piaceva il western?
Perché per educazione familiare mi era stato sempre detto che gli indiani avevano sempre ragione, quindi i miei genitori non mi portavano a vedere i film dove gli indiani perdevano, e allora si facevano solo film dove gli indiani erano cattivi e perdevano, e per estensione anche i film dove gli indiani non c'erano, ma c'erano solo i bianchi che si, diciamo, si facevano le rese dei conti tra di loro non venivano presi in considerazione. Io ho avuto una famiglia molto particolare, nel senso, cioè, che in casa nostra non si leggevano gialli, non si leggevano libri per passare il tempo, perché non si passa il tempo leggendo i libri, no? I libri servono a crescere, e i film anche, so, si va al cinema non per distrarsi per due ore, ma si va al cinema per capire il mondo, eccetera. Ovviamente poi mi sono emancipato, per mia fortuna, da questa educazione stalinista, però un po' mi è rimasta, soprattutto invecchiando sento che, insomma, siccome il tempo appunto non è più infinito, non amo perdere tempo. Se devo leggere un libro per passare il tempo, a parte non c'ho mai tempo, ma non mi dà soddisfazione, insomma. Se devo andare a vedere un film, così tanto per andare al cinema, lo trovo veramente una perdita di tempo, e questo forse però è un problema, insomma, è un problema appunto dell'età avanzata, in cui si diventa appunto pesanti, si diventa anche più selettivi, nel senso anche che si pensa che tutto debba essere ormai essenziale, si perde la leggerezza, quella che un altro scrittore che amo molto, che è Milan Kundera, sostiene essere appunto l'essenza della nostra vita. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away, everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there, New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away, thought she was Jim Dean for a day, then I guess she had to crash, Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Siamo qui questa domenica mattina con Francesco Cataluccio, con il maestro Margherita, con C'era una volta in America, e a questo punto le chiedo se ha portato per noi una canzone, una musica, una sinfonia, un'opera lirica. Cosa ha portato per noi?
rispetto a tutto quello che ho detto fino ad ora forse è contraddittorio, ma io quando andrò in pensione, sto raccogliendo da tanti anni tutti i materiali possibili, io vorrei scrivere una biografia di Lou Reed, che è il mio cantante, ma è troppo poco cantante, riduttivo, insomma, preferito, e mi sono sempre chiesto perché a una persona borghese come me, che non ha mai, diciamo così, avuto esperienza con sostanze psicotrope, eccetera, eccetera, piaccia uno che rappresenta esattamente sì. E questo è forse il bello però della vita, cioè, nel senso che ho il sospetto che Lou Reed, con tutta la sua vita, le sue canzoni così trasgressive, così appunto diverse dalla mia vita, rappresenta un po' quello che forse io avrei voluto essere e non sono riuscito a essere. Quindi scrivendo la sua biografia mi piacerebbe, insomma, cogliere il senso di che cosa significa camminare sul lato sbagliato della strada, che cosa sia un giorno perfetto.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. A perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh.
Ritornando alla fila di giovani polacchi fuori casa sua, lei ha spacciato altre cose, diciamo, non sostanze psicotrope, ma libri messi all'indice, quindi in qualche modo il gesto di diffusione di un'ebbrezza e del proibito ce l'aveva. Niente, Francesco Cataluccio, mi dispiace molto rimandarla nel mondo, resterò io un pochino qui su quest'isola deserta per sempre con le sue betulle, quindi la ringrazio per averci messo le betulle, e l'isola deserta torna domenica prossima sempre alle 10:15 sempre su Radio 3. Una buona domenica da Chiara Valerio.
A risentirci.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
You're going to read just what you saw. You're going to read just what you saw. Just what you sow. You're going to reap just what you sow.